Cari amici, vi ritrovo con piacere per terminare il nostro studio sulle coppe. Abbiamo visto finora l'introduzione alle coppe, il capitolo 15, in cui il popolo di Dio appare in adorazione del suo Signore sul mare di vetro. Poi abbiamo studiato il riversamento delle coppe. Le prime quattro concernono i gravi disordini ecologici che si traducono in ogni sorta di piaghe. Vi abbiamo pure visto un parallelo con le piaghe d'Egitto. La quinta coppa parlava delle tenebre sul trono della bestia e la sesta del prosciugamento dell'Eufrate, probabile conseguenza del crollo dei paesi del Medio Oriente dovuta alla terribile guerra descritta nella sesta tromba. Vediamo ora la settima coppa. Vi propongo di leggere con me i versetti da 17 a 21 del capitolo 16. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva: «È fatto!» E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se n'è avuto uno altrettanto disastroso. La grande città si divise in tre parti e le città delle nazioni crollarono e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle la coppa del vino della sua ira ardente. Ogni isola scomparve e i monti non furono più trovati. E cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello. Il testo inizia con una voce che giunge dal tempio, dal trono, e abbiamo visto manifestarsi questa voce già all'inizio del riversamento delle coppe. Ma questa volta dice: è fatto. Con la settima coppa si arriva alla conclusione della storia, alla fine delle piaghe. È fatto. E qui accadono avvenimenti drammatici. Il versetto 18 ci parla di lampi, voci, tuoni e di un terremoto. Rileggiamolo. E un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne è avuto uno altrettanto disastroso. Il capitolo 6 aveva già parlato di un grande terremoto. Leggiamo i versetti da 12 a 15. Guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti. Questo terremoto è così potente da far rimuovere dal loro posto tutte le isole e tutte le montagne. Un simile terremoto non è ancora avvenuto, quindi il sesto sigillo non è ancora stato aperto. Ma il terremoto qui descritto è ancora più violento, poiché le isole e le montagne spariscono. E qui, veramente, siamo alla fine. Si comprende che la Terra non può andare oltre. È giunta al termine della sua corsa. Rispetto alla settima tromba manca un elemento. Essa ci parla di cinque elementi che possiamo rivedere in Apocalisse 11:19. Allora si aprì il Tempio di Dio che è in cielo e apparve nel Tempio l'Arca dell'Alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una grande grandinata. Nella descrizione fattaci al capitolo 16 troviamo i lampi, le voci, i tuoni, il terremoto e bisogna giungere al versetto 21 per trovare la grandine. E cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello. Ma sia alla settima tromba che alla settima coppa troviamo questi cinque elementi. Allora arrivo al versetto 19. La grande città si divise in tre parti, e le città delle nazioni crollarono, e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle la coppa del vino della sua ira ardente. Ciò che succede di importante in questo versetto è la divisione in tre di Babilonia, che ci fornisce la prova che essa era composta almeno di tre parti principali. Possiamo d'altronde chiederci se questa divisione non sia la causa della sua caduta. Vorrei leggere con voi ciò che ci dice Gesù a questo proposito nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, nei versetti 25 e 26. Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? Satana è diviso contro se stesso. Le tre parti che compongono Babilonia sono dirette da Satana. Ma il sistema si dividerà, verrà devastato, perché è diviso. Dobbiamo evidentemente porci la domanda: quali sono queste tre parti? L'abbiamo già evocato con la coppa precedente, che ci dà delle indicazioni. Nella sesta coppa avevamo tre potenze: il dragone, la bestia e il falso profeta, associate per mandare spiriti demoniaci ai re di tutta la terra. Non costituisce questa associazione Babilonia? Ci sono parecchi argomenti a favore di questa tesi. La prima ragione è legata agli spiriti immondi che abitano queste tre entità. Ma Babilonia stessa è colma di spiriti immondi. E a questo proposito vi invito a leggere un po' più oltre al capitolo 18 di Apocalisse, al versetto 2. Egli gridò con voce potente: è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Gli stessi spiriti immondi abitano le tre entità che abbiamo visto e Babilonia. La seconda ragione è in merito al fatto che si rivolgono ai re di tutta la terra. Babilonia domina sui re della terra, come possiamo leggere alla fine del capitolo 17, il versetto 18. La donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. La terza ragione è in merito al legame esistente tra la sesta e la settima coppa. Infatti, nella sesta coppa abbiamo il prosciugamento dell'Eufrate e sappiamo che questo ha storicamente preceduto la caduta di Babilonia. Infatti, il re Dario cercò di conquistare Babilonia, città praticamente imprendibile, avendo un'idea straordinaria: scavare attorno a Babilonia un canale che deviasse le acque dell'Eufrate che attraversavano la città.
Dans la partie de l'Euphrate qui était en aval de Babylone. En effet, le fleuve traversait Babylone.
Babilonia era protetta da mura colossali e dove il fiume entrava e usciva dalla città c'erano delle grandi griglie inserite nello spessore delle mura che scendevano ogni sera e chiudevano il passaggio a qualsiasi imbarcazione. Ma Dario, con questo scavo e togliendo all'ultimo momento la barriera di sabbia che lo separava dal fiume, rese possibile al suo esercito di passare sotto le griglie ed entrare in città, mentre il re Baldassar banchettava con mille dei suoi grandi nel suo palazzo, credendo che il suo regno fosse imprendibile. Così il prosciugamento dell'Eufrate precede immediatamente la caduta di Babilonia. Ma c'è pure un'altra ragione. Quando nel corso del secondo messaggio di Apocalisse 14, il messaggio del secondo angelo, si parla improvvisamente di Babilonia. Non se ne era mai parlato prima. È assai sorprendente che si parli di un'entità dicendo che è caduta senza averne mai parlato prima. Sì, ma al capitolo 12 si parla lungamente del dragone. Nella prima parte del capitolo 13 della bestia e nella seconda parte della bestia a due corna, cioè del falso profeta. Quando arriviamo al capitolo 14 non si è mai parlato di Babilonia, ma si è comunque parlato del dragone, della bestia e del falso profeta, le tre entità dei capitoli 12 e 13 che si associano trasferendo il potere in dolcezza dall'uno all'altro. Allo stesso modo, quando Babilonia cade e sparisce bruciata dal fuoco, queste tre componenti non spariscono. Le vedremo bruciare successivamente nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi Babilonia appare come l'associazione di queste tre forze e sparisce con la divisione di esse, che non spariscono, malgrado sia la fine. Abbiamo perciò buone ragioni per affermare che queste tre forze riunite costituiscono Babilonia, il dragone, la bestia e il falso profeta, ossia il sistema politico-religioso europeo, il sistema politico-religioso americano e lo spiritismo, con tutte le forme di occultismo dirette dal dragone. Tutti gli uomini subiranno le coppe dell'ira di Dio, ma Babilonia, anch'essa, berrà la coppa dell'ira di Dio. Ci sarà un terremoto tale che tutto scombussolerà. Leggiamo il versetto 20 del capitolo 16. Ogni isola scomparve e i monti non furono più trovati. Un terremoto colossale al quale la terra non può sopravvivere. Siamo veramente alla fine. Il versetto 21 ce lo conferma quando dice che una grandine enorme, i cui chicchi pesano un talento, cadrà dal cielo sugli uomini. Un talento corrisponde a più di 40 chili. Gli uomini bestemmiano, poiché non si può resistere a una tale piaga. Non si pentiranno, e per la terza volta, come nelle due volte precedenti, bestemmieranno. Un testo riassume la situazione disperata della terra in quel momento. Si tratta di un passaggio che troviamo in Isaia, al capitolo 24, versetti da 20 a 23, così evocatore che potrebbe essere inserito nel libro dell'Apocalisse. La terra barcollerà come un ubriaco, vacillerà come una capanna. Il suo peccato grava su di lei. Essa cade e non si rialzerà mai più. In quel giorno il Signore punirà nei luoghi eccelsi l'esercito di lassù e giù sulla terra i re della terra. Saranno riuniti assieme, come si fa dei prigionieri nel carcere sotterraneo. Saranno rinchiusi nella prigione e dopo molti giorni saranno puniti. La luna sarà coperta di rossore e il sole di vergogna, poiché il Signore degli eserciti regnerà sul monte Sion e in Gerusalemme, fulgido di gloria, in presenza dei suoi anziani. La terra barcolla come un ubriaco, vacilla, cade e non si rialzerà mai più. E i versetti seguenti mostrano che siamo proprio nel contesto della fine e descrivono cosa accadrà in seguito. Vorrei allora presentarvi uno schema che dimostrerà come il giudizio di Dio si svolge secondo una simmetria assolutamente straordinaria. La prima parte di questo schema presenta i sigilli, ossia il giudizio della casa di Dio, in particolare del giudizio dei morti con l'apertura del quinto sigillo. E con il sesto, con questo grande terremoto, inizia il giudizio dei 144.000, il giudizio dei viventi. Ma questo giudizio si realizzerà soprattutto nel quadro delle trombe. Quindi, prima fase, il giudizio della casa di Dio per quanto concerne i morti nella casa di Dio. Seconda fase, giudizio nella casa di Dio per quanto concerne i viventi in questa casa. Poi arriviamo alle coppe e con esse siamo già nel giudizio dei dannati, ma di quelli che sono viventi. Poi seguono 1000 anni che il testo di Esaia evocava. Si tratta sempre del giudizio di Babilonia, dei dannati, ma morti. Ecco la simmetria. Giudizio dei morti della casa di Dio, poi quelli viventi, poi il giudizio dei dannati viventi e infine dei dannati morti. Ci sarebbe ancora una simmetria da sviluppare, poiché c'è un ultimo giudizio. Che cosa possiamo trarre come insegnamento per noi? Probabilmente Babilonia cade perché divisa. Sappiamo che una casa divisa contro se stessa non può sussistere. Satana regna dividendo, mettendo gli uni contro gli altri, per invidia, per gelosia. Alla fine non può sussistere. E il profeta dell'Antico Testamento diceva: «Faccio uscire da te un fuoco che ti divora». Il male possiede in se stesso i germi della propria distruzione. Ecco perché il popolo di Dio è chiamato a essere unito. Vorrei leggervi un testo che troviamo nella lettera agli Efesini, capitolo 2, versetti da 11 a 14. Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. Vi propongo di leggere un po' più in là, dal versetto 19. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio, per mezzo dello Spirito. Non c'è più né uomo né donna, né ebreo né straniero, né bianco né nero. Non c'è più che un solo popolo unito attorno al suo Salvatore. È questo il vero popolo di Dio.